Ciao, sono Simone Durante, cofondatore di ProMirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo del video, della fotografia e dell'attrezzatura, in particolare legata al mondo del mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube ProMirrorless o sul blog ProMirrorless.it. Ma adesso andiamo all'episodio di oggi. Mi raccomando, buon divertimento e fammi sapere cosa ne pensi.
Amici di ProMirrorless, buongiorno, bentrovati. Nuovo video oggi di classifica, un video in cui faremo la classifica delle postazioni, delle 15 cose più difficili da fare nel mondo dei matrimoni. Ho stilato, anche insieme al mio collaboratore Marco Caputo, che vi faccio vedere di là, come sempre intento a montare, la vecchia stagione, quella del 2019, dei matrimoni. E parlavamo questa mattina, diciamo, ma secondo te quali sono le cose più difficili da fare nel mondo del matrimonio? Ne esistono tantissime, per carità, io l'ho sempre detto, riprendere un matrimonio è uno dei lavori più duri da fare, diciamo, a livello video, proprio perché il matrimonio non vive per te, ma sei tu che devi catturare quello che succede intorno, sei in balia dell'evento e quindi la difficoltà è veramente pazzesca. Mentre invece nel video è tutto il contrario, bisognerebbe essere mettere tutto a puntino per fare la ripresa nel modo corretto, con i giusti requisiti, prerequisiti, eccetera. Insomma, in sostanza siamo all'opposto di come dovrebbe essere fatto il video. E quindi, fermo restando che chiaramente esistono tutta una serie di accorgimenti, di caratteristiche, diciamo di modo di lavorare che possiamo mettere in atto al fine di essere il più possibile precisi, puntuali, organizzati, eccetera, però chiaramente ci sarà sempre comunque l'imprevisto, sempre comunque un matrimonio che ti viene meglio e uno che ti viene peggio. E malgrado questo, insomma, il motivo di questo video è per riflettere insieme a voi. E quindi mi aspetto anche da parte vostra almeno la non dico la top 10, ma insomma almeno i primi 5 posti, quale secondo voi sono le prime 5 difficoltà, diciamo, in assoluto. Io ve ne ho portate addirittura 15, ho stilato una classifica, rifletterò insieme a voi su queste difficoltà, vi darò anche qualche piccolo suggerimento su come affrontarle meglio, fermo restando che maggiori, chiaramente, indicazioni e una mia diciamo istruzione in tal senso, cioè quindi la mia esperienza è condensata, e quindi tutto il mio, diciamo, modo, il mio aiuto per affrontare al meglio il mondo del matrimonio è condensato all'interno di Film Wedding Day, che è un corso online che ti prepara non solo chiaramente su come affrontare questi momenti, ma ti dà tutta una serie di tecniche, ti fa vedere alcuni esempi, ti porta proprio sul set, diciamo, a far vedere specifiche, diciamo, cose importanti del mondo del matrimonio, tra le quali impostazione delle camere, caratteristiche che deve avere il montaggio, come affrontare il rapporto con gli sposi. Ci sono tantissime cose di cui parlo nei 54 video contenuti nel corso di formazione che si chiama Film Wedding Day. È un corso online, è molto economico, parliamo di mi sembra 79 euro, insomma parliamo veramente di qualcosa di abbordabile, che però condensa tutta quella che è la mia esperienza in centinaia di matrimoni realizzati, e quindi condensa tutti i trucchi per affrontare meglio questo mondo così difficile, così a volte compromettente. Ricordatevi sempre che siete nell'ambito, appunto, di un qualcosa che è unico, si fa un giorno solo, e voi, se lo sbagliate, chiaramente avete una responsabilità incredibilmente alta nei confronti dei vostri clienti. Quindi secondo me investire qualche soldo fa bene, perché, appunto, io tornassi indietro e avessi la possibilità di avere un corso del genere, sicuramente mi darebbe tanto vantaggio in più e tanti errori in meno. Ma fine di questa parentesi, andiamo a vedere qual è questa classifica e vediamo se voi la condividete. Allora, partendo dal 15° posto che ho stilato, io ho inserito, perché siccome per tanto tempo ho lavorato in questa condizione, ho inserito 15° posto, lavorare da soli. Purtroppo il videomaker deve nel 90% dei casi convivere con se stesso da solo, cioè deve andare a fare il matrimonio in solitudine. Perché? Perché il budget molto spesso non è, almeno agli inizi, non è, diciamo, contemplato di duplice, operatore, da parte soprattutto degli sposi. Diventa difficile vendergli un servizio appunto da doppio operatore, quindi con questa difficoltà si fonda poi dopo la realizzazione del matrimonio. E lavorare da soli è difficilissimo, perché il videomaker, rispetto anche al fotografo, comunque a tutti coloro che lavorano nel mondo del matrimonio, deve portarsi un sacco di attrezzatura. Deve saper condensare il più possibile nel suo zaino il tutto, e molto spesso deve fare delle rinunce. Quindi lavorare da soli significa o rinunciare a tantissimi accessori oppure farsi un sedere tanto. Perché? Perché andare sul campo di battaglia con una sola macchina, una sola ottica, sì, vabbè, ti aiuta da questo punto di vista, ma porta con sé un risultato sicuramente scadente. Fare un prodotto invece di enorme qualità, di bella qualità, chiaramente presuppone l'utilizzo di alcuni accessori, quali il gimbal, uno slider, almeno delle ottiche non zoom, ma delle ottiche fisse. E cambiare ottica in continuazione significa avere almeno un paio di corpi macchina con annesse batterie e quant'altro. Insomma, lavorare da soli, secondo me, al 15° posto ci sta, non è la cosa più difficile da fare se ci si organizza, e in tal senso do anche dei suggerimenti importanti all'interno del corso, però è sicuramente una difficoltà. 14° posto, collaborare con sposi e protagonisti. Che cosa significa? Quando fai i matrimoni, ti accorgi che gli invitati, ma soprattutto gli sposi, bene che ti va, quando gli chiedi qualcosa la fanno, ma non è che stanno lì a fare gli attori, e non sono attori. Molto spesso si vergognano a stare in camera, hanno difficoltà a comunque correggere alcuni dei loro difetti, a volte fisici. Tu non puoi dirgli queste cose. Se ci sono, diciamo, delle persone vicine, parlano in continuazione, magari disturbano la scena che stai raccontando. Il che non significa che tu la devi costruire finta, però è chiaro che una scena ha motivo di esistere se è ben presa con un audio corretto, se lei sta facendo una dedica che non ci sia qualcuno che passa davanti, se magari stai intervistando la mamma, magari che non avvengano cose strane intorno. Insomma, in sostanza, la collaborazione di coloro che stanno lì a essere ripresi e che a volte proprio negano la loro presenza può essere sicuramente di intralcio e può essere un problema evidente. 13° posto, ho inserito una delle argomentazione che spesso viene sottovalutata. Io non so quanti di voi inseriscono all'interno dei loro lavori elementi di ripresa aerea, cioè fatta con il drone. Ecco, il drone molto spesso viene interpretato male da parte di chi ha la necessità di avere delle immagini aeree. In sostanza, molto spesso capita che il dronista fa delle riprese aeree che non hanno un minimo di senso. Che cosa intendo dire? Cioè, molto spesso il drone riprende gli sposi con fotografi intorno, con videomaker che girano intorno, con che posso dire, la sposa che prende il vestito e nel frattempo si sta organizzando e facendo, cioè, no, assolutamente questo tipo di riprese sono assolutamente non utilizzabili, o meglio, le puoi anche utilizzare, ma non hanno alcun valore artistico, creativo. Cioè, la ripresa del drone deve essere, secondo me, descrittiva e contestualizzare il posto di dove ci si trova. E questo è il primo importante elemento su cui basare la ripresa appunto aerea. Cioè, avere delle riprese aeree serve per prima cosa a questo. Seconda cosa, deve raccontare in maniera corretta movimenti di camera, anche qui, e regia, diciamo, delle riprese aeree deve avere la stessa identica importanza delle riprese, fatte da un videomaker. Molto spesso invece sembrano un po' come il backstage del matrimonio. Ecco, secondo me tra le varie difficoltà c'è proprio riuscire ad avere da parte del dronista, laddove c'è una persona specifica che si occupa di questo, a riuscire ad avere delle riprese che abbiano un senso creativo, costruttivo, e ben realizzate, registicamente parlando. Al dodicesimo posto ho messo l'allineamento tra le macchine fotografiche, l'allineamento inteso come bilanciamento dei bianchi e del profilo colore. Allora, quando si fa un matrimonio, allo scopo di avere, diciamo, più punti di ripresa, maggiore, diciamo, dinamicità in termini di ripresa, cioè quindi di punti, da riprendere, c'è appunto la necessità, appunto, di avvalersi di, tante o diversi, apparecchi, quindi diverse macchine. Già semplicemente se si lavora in due piuttosto che in una persona sola, si utilizzano chiaramente due macchine di ripresa. E quindi che cosa succede? È necessario assolutamente settare le macchine nella stessa maniera. Lo so, starei pensando così, ma se hai macchine differenti, chiaramente il problema si moltiplica perché macchine differenti significa diversi profili colori, diverse tipologie di ripresa e quindi molto spesso non è possibile fare un allineamento perfetto. Malgrado questo, credo che una lavorazione, un'attenzione nel momento in cui ci si sta preparando, comunque il giorno prima del matrimonio, allineare le camere il più possibile sia doveroso e aiuti tantissimo alla realizzazione di riprese sicuramente più vicine tra di loro. Però purtroppo la difficoltà è proprio riuscire a fare questo. Quando ci si avvale di ulteriori operatori oppure si mettono velocissimamente altre camere, eccetera, a disposizione della ripresa, molto spesso capita che le riprese siano completamente differenti in termini di temperatura, di bilanciamento, quindi dei bianchi, di profilo colore, una magari in log, l'altra no, eccetera. E questo comporta poi e va a ad avere la difficoltà enorme di avere un allineamento in post-produzione che sia il più possibile professionale e corretto. Quindi, secondo me, questa è una evidente, se, soprattutto se ci prefiggiamo di lavorare in maniera professionale, un'evidente causa di difficoltà di lavoro, insomma. Poi, all'undicesimo posto c'è l'inventiva nelle azioni da far fare agli sposi. In particolare mi riferisco ai momenti dei ritratti, cioè il momento dopo la cerimonia, dove ci si apparta un po' tra fotografi e videomaker e si va a far fare qualche cosa agli sposi che sia di valore estetico, artistico e comunque qualitativo, perché è l'unico momento in cui voi potete chiedere veramente qualcosa agli sposi, ma molto spesso tra le difficoltà, ho inserito questo punto proprio perché cioè, è il momento in cui vi manca quell'inventiva, quella particolarità, quel qualcosa da far fare agli sposi. E tra le altre cose, gli stessi devono essere in grado di saper fare ciò che gli chiedete. Quindi, secondo me, non è una difficoltà da poco perché voi siete stanchi, siete accaldati, avete difficoltà, diciamo, di concentrazione dopo tutto lo stress che avete avuto fino a quel momento. E gli sposi, spesso e volentieri, la sposa, ah, mi fanno male i piedi, ah, so che fa caldo, Madonna che caldo, eh. E poi parlano tra di loro, non riuscite ad avere dei momenti puliti, ben fatti, eccetera. Quindi secondo me tra le difficoltà c'è questo momento e bisogna essere preparati, bisogna avere mentalmente una propria lista, almeno delle immagini di base e quindi delle scene di base da poter girare. Fermo restando che le cose devono essere sempre naturali, per carità, però è chiaro che dovete necessariamente invitare gli sposi a fare qualcosa di interessante. Sempre nel corso Film Wedding Day do una serie di elementi di riflessione in tal senso e do una serie di scene che possono essere di azioni che possono essere fatte fare agli sposi e che secondo me vi portano a casa un lavoro in maniera veloce e sicuramente costruttiva. Delegare tutto all'improvvisazione, secondo me, non è tra le cose più semplici da fare. Al numero 10, quindi entriamo ufficialmente nella top 10, praticamente al numero 10 ho messo la convivenza con il parroco. Il parroco è spesso e volentieri infastidito da operatori, fotografi o videomaker, quindi questo punto riguarda sia i fotografi che i videomaker. A volte ce l'ha quasi a morte con gli stessi. Ho vissuto esperienze dove il parroco ti dice: io non vi voglio vedere, ma proprio con cattiveria, io non vi voglio vedere se non nel momento dello scambio delle fedi, e anche in quel momento dovete stare in questo specifico punto, in questa condizione, eccetera, eccetera. In sostanza, è veramente a volte difficile convivere con il parroco, che quasi sempre è veramente un ostacolo nel lavoro, tanto che a volte te lo ritrovi in tutte le salse, nelle riprese e nelle inquadrature. Molto spesso, e oggi sempre di più, c'è questo parroco col microfono che deve stare per forza col microfono a tenere il microfono davanti alla bocca degli sposi nel momento della promessa, magari con un bel mantellone da 15 milioni di euro praticamente sventagliato davanti tenendo il microfono, chiaramente tutto il mantello che praticamente ti copre completamente la visuale. Questo è un elemento di difficoltà, ma come se non bastasse, il parroco poi ha gli aiutanti, i chierichetti e chissà cos'altro, in un contesto dove già c'è il videomaker, il fotografo, l'altro videomaker, l'altro fotografo, il flashista, eccetera. Insomma, potete immaginare che baraonda c'è. Quindi, secondo me, tra le difficoltà c'è la convivenza col fotografo. Un piccolo consiglio che mi sento di dare è quello di accattivarvi lo stesso, soprattutto se sapete che il parroco è magari un po' rompiscatole. La prima cosa che fate quando entrate in chiesa: andate dal parroco, vi presentate, vi fate capire in termini di necessità, ma soprattutto date impressione di essere una persona corretta, professionale, che rispetta, diciamo, il lavoro altrui, e quindi sperare che in questo modo il parroco stesso sia un po' più accondiscendente o comunque collaborativo. Al nono posto ho messo la difficoltà di catturare quelli che sono elementi spontanei che avvengono nella giornata degli sposi. Che cosa intendo? Avete presente i famosi giochi che all'improvviso escono fuori? A volte in alcuni matrimoni sono tantissimi amici che se ne escono facendo fare dei giochi agli sposi, o degli scherzi improvvisi per divertimento, eccetera. O magari il papà, la mamma degli sposi che se ne escono: ah, dedica, faccio la dedica, e si alzano dal tavolo. O magari in un momento che voi magari stavate al bagno, o chissà, magari era l'unico momento in cui eravate seduti per mangiare un piatto di pasta, puntualmente esce fuori appunto la dedica, lo scherzo, eccetera. E in questo modo dovete, oltre a essere diciamo, essere sempre attenti a questa cosa, dovete essere pronti in particolare con le riprese dell'audio, perché seppur magari fate in tempo da un punto di vista video, vi dovete sempre ricordare che il video al 50% minimo, se non al 60%, è composto da un audio corretto. E catturare una dedica, o anche che fosse un gioco, un qualcosa, con un audio scadente, chiaramente ne compromette il lavoro stesso, cioè la ripresa stessa. Quindi vi ripeto, nono posto c'è, cioè, l'intervento spontaneo da dover catturare. Un mio consiglio, anche in questo caso, dal dopo cerimonia in poi, vi consiglio di montare sempre un microfono a fucile, quindi direzionale, sulla vostra camera, che quantomeno vi aiuta a puntare la camera e l'audio stesso verso l'evento che sta avvenendo e cercare di avere un audio sicuramente più direzionale. Ottavo posto, avere la possibilità di catturare delle immagini interessanti da un punto di vista scenografico. Siamo abituati a vedere magari maestri in ambito video wedding che hanno a disposizione scenari stupendi, sia esterni, quindi ville strepitose, eccetera. Se pensiamo ad esempio a quelli che sono i famosi matrimoni in stile americano, dove tutto è bellissimo, tutto nel prato verde, bellissimo, con lo sfondo incredibile di una villa mastodonti, eccetera. E invece, magari spesso e volentieri, Noi siamo nel paesino di campagna, con una condizione di luce magari a mezzogiorno, in una condizione di, posso dire, di una camera, diciamo, dove stiamo facendo le riprese alla sposa, 3x2, con dentro truccatrice, mamma della sposa, l'amica, il bambino che corre, il filo del fono, 8.000 accessori in mezzo, eccetera. Questa è la condizione che spesso e volentieri ho vissuto anche io. Mi sono capitati anche matrimoni dove c'era invece tutt'altra condizione, ma spesso e volentieri laddove c'è minor budget, persone con magari di un ceto sociale magari minore e cose varie, ti capitano queste condizioni sicuramente meno agevoli. Quindi, tra gli elementi di difficoltà, e vi assicuro, non elementi da sottovalutare, proprio perché comunque la scenografia e la luce fanno gran parte del lavoro video. E quindi, se non avete a disposizione questi elementi, chiaramente il vostro lavoro, seppur fatto egregiamente, vi racconterà un matrimonio di minor qualità. Quindi, questa, secondo me, è una delle difficoltà maggiori. Consiglio cercare di andare più stretti con le inquadrature, cercare di scegliere quando entrate dentro le case o comunque andate sul posto, scegliervi anche che fossero due punti di ripresa, ma che siano il più possibile organizzati, puliti e ben illuminati. E per il resto fate tutto lì. Chiaramente diventa più difficile, ma vi porta a casa un lavoro migliore. Settimo punto, si va nella parte di montaggio video. La durata del matrimonio. Ultimamente ho fatto anche un video che vi lascio in descrizione sulla durata del montaggio da consegnare agli sposi. Direi non spessissimo, ma molto spesso mi è capitato di avere difficoltà in questo senso, cioè far capire a uno sposo che la qualità, ma soprattutto il prezzo, non si misura con la lunghezza del filmato in questo caso. È una delle difficoltà con cui dobbiamo combattere noi videomaker che facciamo anche matrimoni. E questo perché? Perché lo sposo è portato a pensare, fa il metro di giudizio, dice: io ho pagato X, è chiaro che almeno devo avere Y. E questo purtroppo è difficile da far capire. Forse la migliore modalità è quella di parlare prima, far accettare prima certi concetti, spiegare loro bene che cosa stanno acquistando, ovvero non la durata, ma la qualità, l'artisticità, eccetera, eccetera, il contenuto, le emozioni, e forse riuscirete ad avviare a questo problema che ripeto, ho messo al settimo posto. È un problema quindi molto sentito, almeno per quanto mi riguarda, ma sono certo che è sentito spesso e volentieri anche da parte vostra, soprattutto se siete collocati e lavorate, diciamo da Roma in giù, perché ho notato che questa cosa è molto evidente, soprattutto dal centro al sud Italia. Ok? E poi al sesto posto ho messo un punto, e qui cominciamo veramente con le difficoltà importanti. Ho messo il sole ed il caldo, tra parentesi, esposizione e messa a fuoco. Allora, adesso diciamo, io in questo momento che sto facendo il video, sono in pieno febbraio. E se capita la giornata di sole come oggi, a volte fare le riprese sotto il sole diventa comunque complesso. Pensate se le stesse ce le ritroviamo a fare magari il 15 giugno o peggio ancora ad agosto, eccetera. Magari in pieno giorno, perché gli sposi intelligentemente o per convenienza o per altro motivo hanno scelto di sposarsi in pieno giorno. Ecco, le vostre camere, seppur di enorme qualità, hanno un display che non può vincere e combattere la luce del sole. Quindi vi ritroverete, e se fate questo mestiere, vi sicuramente sarete d'accordo con me che un buon sesto posto è da diciamo attribuire appunto alla ripresa sotto il sole, al caldo, alle mani che sudano, alle ottiche che si sporcano, alla difficoltà del sensore di lavorare sotto una temperatura cocente di agosto o di giugno, luglio che sia. E quindi la macchina soffre tantissimo il caldo e il sensore è nemico mortale del caldo. Ho personalmente avuto delle difficoltà un paio di matrimoni dove, malgrado mi avvalessi di una Sony A7S II famosa per la resistenza ad alti ISO, e malgrado stessi lavorando diciamo a una bassa percentuale in tal senso, quindi una scala di ISO molto bassi, ho riportato a casa delle immagini di pessima qualità da un punto di vista di rumore, in termini di rumore video. Questo perché? Perché il sensore era faticatissimo, perché era molto caldo, sentivo la macchina proprio sotto le mani ad una temperatura allucinante e quindi chiaramente ho portato a casa un rumore notevole. Come se non bastasse, sotto il sole spesso e volentieri non ci vedo. Non ci vedo io, ma non perché non ci vedo. Non ci vedo perché il sole vince chiaramente e riflette completamente l'immagine sul display. Quindi consigli. Allora, la prima cosa è cercare per quanto possibile di evitare di girare sotto il sole. Dici, ma ti sembrerà un consiglio e una cosa banale, però quando è possibile cercate di far spostare gli sposi eventualmente in zone penombra e quant'altro. La seconda cosa è cercare di dotarvi per quanto possibile di un monitor, possibilmente con un monitor esterno, dico, possibilmente con la protezione, quindi che va a coprire il monitor, così che potete avere un qualcosa di più raccolto. Vi consiglio magari un rig con una buona costruzione, quindi con degli accessori, insomma, costruirvi almeno una delle due macchine, diciamo, dotata appunto di tutto quello che può essere utile appunto per lavorare in queste condizioni, quindi un secondo monitor, una macchina un po' più accessoriata, secondo monitor con protezioni per il sole. Questo perché? Perché portare a casa delle riprese esposte non correttamente, o perché non le vedevate bene, oppure peggio ancora fuori fuoco, perché questo è il rischio maggiore, chiaramente compromette le riprese stesse e quindi, secondo il mio punto di vista, è una difficoltà molto 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 importante. Quindi io la metterei abbastanza in evidenza la cosa. Andiamo ora al quinto posto, quindi siamo gli ultimi cinque. Quinto posto è ripresa del rito. La ripresa del rito che fa un po' scopa con quello che vi ho detto prima del prete, ma qui si comincia ad avere la difficoltà appunto di avere una ripresa impeccabile da ogni punto di vista. Qualità dell'audio, inquadratura, movimento di camera che deve essere immobile, eccetera, eccetera. Quindi dovete essere, il piccolo consiglio che vi do, perché questa è un'oggettiva difficoltà e diciamo non potete prescindere dallo stesso momento, dovete assolutamente essere preparati prima che questo avvenga. Cioè non arrivate. E sul corso di Film Guardian ne parlo abbondantemente, vi do tutta una serie di indicazioni in tal senso. Non arrivate al momento del matrimonio, quindi dello scambio delle fedi, impreparati. Quindi dovete avere A, la giusta ottica, B, il microfono correttamente montato, C, dovete aver controllato che l'audio arrivi correttamente, quindi una cuffia, un qualcosa, e dovete chiaramente essere il più possibile posizionati bene e fermi, quindi un cavalletto piuttosto eventualmente un monopiede. Mi raccomando chiaramente a rispettare queste indicazioni che vi ho dato. Comunque, secondo il mio punto di vista, appunto, un quinto posto lo merita tutto. Alla quarta posizione, quindi siamo quasi al podio. Abbiamo la convivenza con il fotografo, che è secondo me tra le difficoltà maggiori di un matrimonio. Il fotografo e il videomaker fanno due lavori completamente, secondo me, anche se più o meno vivono sullo stesso set, ma hanno due approcci completamente diversi. Anche di questo ne ho fatto un video che ha fatto, tra le altre cose, diverso scalpore, però insomma c'è la difficoltà oggettiva di collaborare con colui che ha necessità, tempistiche e accessori anche completamente differenti. Vedi la presenza di la luce del flash, vedi lo scatto e poi si prepara subito per un altro scatto, magari da un altro punto, e tu nel frattempo stai ancora facendo le riprese. Vedi il fatto che lui giustamente non si accorge di movimenti di camera di un certo tipo. Insomma, è chiaro che le difficoltà sono notevoli e il fotografo deve essere, secondo me, considerato come un buon quarto posto come difficoltà. Poi anche qui ci sono modi per convivere e collaborare, addirittura fare le cose intelligentemente. Terzo posto, quindi podio, ok? Al terzo posto ho messo il prezzo di vendita del servizio. Non è cosa semplice. da gestire perché si è purtroppo sul mercato c'è sempre chi farà il prezzo minore, c'è sempre lo sposo che troverà inevitabilmente il videomaker o il fotografo, insomma, al prezzo minore, quindi è chiaro che questo merita un bel terzo posto. E anche su questo, se non ricordo male, ne ho fatto un video, magari tutti questi video ve li lascio, diciamo, in chiusura o comunque in descrizione. La difficoltà di piazzare il prezzo è sicuramente importante, quindi bel terzo posto per il prezzo del servizio video. Al secondo posto ho messo la ripresa dell'audio. La ripresa dell'audio dell'intera giornata è secondo me una delle cose più difficili. Perché addirittura al secondo posto? Perché l'audio, intanto non, di norma l'audio lo fa il fonico, e quindi una persona che è appositamente organizzata in termini di attrezzatura, ma soprattutto si può dedicare completamente a questo importantissimo elemento che, ricordo, nella ripresa audio rappresenta il 50-60% della ripresa. Avere un bellissimo girato con un audio scadente o addirittura inesistente equivale a un lavoro pessimo, seppur fatto con tutti i crismi da un punto di vista video, quindi d'immagine. E quindi, siccome noi siamo soli, dedichiamo all'audio sempre una marginale importanza, e invece è importantissimo perché andrà a condire con veramente efficacia il lavoro che state facendo. Quindi organizzatevi bene con la giusta attrezzatura, backuppata bene, cioè quindi avere più microfoni. E soprattutto a seconda del momento che state catturando, dovete avere l'accortezza di scegliere il giusto microfono, che non è una cosa che fanno tutti. Vedo spessissimo persone che si dotano del microfono, magari direzionale per tutte le condizioni, e poi però hanno un audio che secondo me non è assolutamente comparabile con quello che deve essere l'audio invece di ripresa di un servizio matrimoniale. Primo posto. Ok, siamo arrivati al primo posto, rullo di tamburi, e vorrei capire anche da parte vostra qual è, se è condiviso. Secondo me la cosa, che sembra banale quello che adesso ti dirò, la cosa più difficile da fare in un matrimonio è l'ingresso in chiesa, almeno secondo il mio punto di vista. Si arriva al momento più concitato, che è quello appunto dell'inizio della cerimonia, dove tutti sono in balia della ripresa, donne invitati col cellulare, col telefonino, tutti in mezzo, tutti presi, tutti accaldatissimi perché è il momento più caldo della giornata, il fotografo che deve assolutamente prendere l'ingresso controluce, quindi siamo sempre in condizione di controluce perché ci troviamo in una condizione con magari la porta della chiesa illuminata, 20 stop di differenza di gamma di differenza di luce. Noi siamo all'interno, indietreggiamo mentre che praticamente il tutto avviene, cioè, insomma, tutte le difficoltà del mondo sono presenti nell'ingresso in chiesa. E quindi c'è la concitazione massima, l'incontro con lo sposo che vede la sposa vestita in quel modo, cioè, e se perdiamo l'immagine, addio. In sostanza, ci sono più attori, la mamma, il papà, e da prendere 2000 cose. Il prete che nel frattempo sta aspettando e si lamenta perché tu entri. Insomma, in sostanza, è secondo me numero one, number one delle difficoltà. E non so se siete d'accordo, però. Aggiungo che in questi momenti potremmo aggiungere anche l'uscita, che sicuramente è un 1 bis, però diciamo la più difficile scena da realizzare è l'ingresso, sia in termini di messa a fuoco, di audio, di movimento di camera, di convivenza col fotografo, di convivenza con gli invitati. È veramente complesso. Quindi anche di questo ti do degli elementi di riflessione sul corso di Film Wedding Day, ma forse la cosa più banale che possiamo fare è scegliere se fa intanto mettersi d'accordo con il fotografo come fare questo ingresso, e poi forse la migliore cosa, quasi sempre conviene essere direttamente giù all'altare e per rendere la scena da lì, magari con un bel 70-200, almeno se questo rispecchia il vostro stile. Oppure eventualmente, se siete in due, uno si fa i laterali e l'altro giù in fondo. In sostanza, scegliete voi, ma ripeto, nella mia lunga esperienza devo dire che come ti metti quasi sempre hai delle difficoltà notevoli. Quindi per me number one ha vinto il premio della difficoltà maggiore in ambito video wedding, un video che quello che sto realizzando, che è durato tantissimo. Ma spero che se sei arrivato fino a questo punto abbia ascoltato con, come posso dire, con partecipazione e in maniera interessante questa carrellata verso la difficoltà maggiore in ambito video matrimonio. Ci vediamo al prossimo video e lasciami, mi raccomando, un like se ti è piaciuto il contenuto e soprattutto iscriviti al nostro canale YouTube e alla nostra social page su Facebook, nonché rimani per questo per rimanere aggiornato sui nostri contenuti. Se ti interessa, vai anche a visitare, ti lascio il link in descrizione, vai a visitare il corso Film Wedding Day che è molto allineato ai contenuti che ti ho esposto e che ti dà tutta una serie di suggerimenti su come affrontare queste, almeno queste 15 difficoltà, ok? Logistiche del mondo del matrimonio.
Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrors.it, dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrors. Per ora ti ringrazio, ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!